Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.46 la linea Firenze per il GR, notizia a cura della redazione. Domenico Guarino in studio a condurre. È di circa il 70% l'adesione nel distretto giudiziario toscano allo sciopero proclamato dall'Associazione Nazionale Magistrati. Il dato è stato diffuso dalla stessa ANM Toscana, che ha organizzato per questa mattina al Palazzo di Giustizia di Firenze un'assemblea, tra i presenti anche la sindaca di Firenze, Sara Funaro. Per noi Sandra Salvato in diretta, a te la linea.
Buongiorno Domenico, una nuvola nera, erano i magistrati stamani, quindi insomma i magistrati toccati assiepati stamani davanti all'aula 32 del Palazzo di Giustizia, quella per intendersi dove fino a qualche anno fa si svolgeva l'inaugurazione dell'anno giudiziario, un luogo che evidentemente vuole richiamare al passato, scelto perché questo passato oggi più che mai ha un valore enorme per i magistrati scioperanti, oltre 300 si diceva, contando anche tutta la rete di organizzazioni, associazioni, CGL, ACLI, ALI, ARCI, Cittadinanza Attiva, CNCA, Coordinamento Democrazia Costituzionale, Lega Ambiente, Libera, che appoggia e sostiene le ragioni dello sciopero e delle mobilitazioni decise dall'ANM. Le ragioni lo abbiamo sentito anche con te nelle newsline con Alessandro Ghelardini, presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Toscana, sono la netta contrarietà al DDL sulla separazione delle carriere, che ribadisce stamani Ghelardini rappresenta un forte pericolo per l'indipendenza della magistratura. Ha preso poi la parola per primo il professor Neri Serneri, storico dell'Università di Firenze, insieme ad Alessandro Simoni, ordinario di diritto comparato, e al professor Emilio Santoro, ordinario di filosofia del diritto sempre a giurisprudenza. Doveva esserci anche Tommaso Montanari, rettore dell'Università per gli Stranieri di Siena, che tuttavia ha inviato un audio per non perdere l'occasione di ribadire anche lui la necessità di contrastare l'iter di questo disegno di legge. Ci spiega Simone Silvestri, magistrato del Foro di Lucca, che lo sciopero oggi non è nell'interesse soltanto della categoria, bensì di tutta la cittadinanza, perché il messaggio che deve passare, insomma, è che la riforma voluta dal governo va a comprimere il potere in capo ai giudici, che è quello di tutelare le minoranze, un DDL che va a disciplinare le modalità di operatività all'interno anche delle procure e va a creare sostanzialmente un gioco politico che non permetterà più alla magistratura di tutelare le persone sulla base di un dettato costituzionale, l'articolo 104, lo ricordiamo, lo dice bene il primo comma: la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. La ratio del dettato, sottolinea Serneri, è in quella risposta alla subordinazione vissuta rispetto alla dittatura nazifascista da cui l'Italia era appena uscita, ma è anche una prescrizione che esprime un'istanza, una sensibilità più larga della magistratura, che è quella di voler stringere un patto con la cittadinanza, dunque con la Repubblica, più che con lo Stato istituzione. Si susseguono gli interventi come fossero a ring, cui si associa la posizione netta della sindaca Sara Funaro, che hai menzionato, intervenuta per sottolineare inoltre la necessità di spiegare bene, con parole chiare, alla cittadinanza a cosa stiamo assistendo, a quale volontà politica di controllo a tutti i livelli sottesa a questa riforma si rischia di prestare il fianco. Gli fa eco Sandro Bennucci, presidente di Assostampa Toscana, dice: alcuni politici vogliono vedere nei magistrati e nei giornalisti dei nemici, viceversa siamo degli strumenti di controllo previsti dalla Costituzione. E dunque un do ut des tra ANM e stampa, ricordando anche insomma le tante battaglie fatte insieme sulle recenti leggi che limitano la libertà di quest'ultima. Il forum è ancora in corso, stasera nella newsline potrete sentire una serie di voci che abbiamo raccolto proprio a testimonianza della manifestazione, come si dice, non finisce qui, è tutto, a te la linea.
Grazie. La politica, facciamo le primarie per scegliere il candidato governatore del centrosinistra in Toscana. Questa è la proposta di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana, leader di Alleanza Verdi Sinistra, insieme con il Verde Angelo Bonelli, che proposta è contenuta in un'intervista al quotidiano La Repubblica nell'edizione fiorentina. Sulla possibile coalizione in Toscana, Fratoianni osserva: penso per la regione sia necessario partire da un cuore che mette insieme PD, 5 Stelle e AVS. Per ragione di numeri ma anche politiche è il primo compito che abbiamo. Quanto a Italia Viva, veti non ne ho mai messi, semmai subiti, ha detto Fratoianni. Quel che conta è la credibilità di una proposta politica, e sull'eventuale ricandidatura del governatore uscente Eugenio Gianni del PD, Fratoianni ha detto appunto: oggi non c'è un candidato della coalizione perché non c'è la coalizione. Ci si deve lavorare sulla base di un programma, potremmo definire strade, strumenti e tempi per scegliere chi la rappresenterà, ma a tutte le interlocutrici e gli interlocutori toscani e nazionali dico, se dobbiamo tenere una discontinuità rispetto al presente, iniziare dall'allargamento della coalizione attuale, allora tutto deve essere sul tavolo, candidatura compresa, ha detto Fratoianni. Intanto però Gianni emerge come vincitore in pectore anche nel nuovo sondaggio GM commissionato da Toscana TV, che fotografa le intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni regionali d'autunno. Gianni supera ampiamente il 50%, il suo sfidante in pectore del centrodestra, ma lui stesso in attesa di conferma, Alessandro Tomasi di Fratelli d'Italia, stacca tutti i concorrenti al centrodestra. Il generale Roberto Vannacci porterebbe a casa invece un risultato ben magro. I dettagli nel servizio di Raffaele Palumbo.
Un nuovo sondaggio incorona il presidente della regione toscana Eugenio Gianni attribuendogli la bellezza del 54,4% dei voti. A questo punto manca solo l'ufficializzazione della candidatura, la scrittura del programma, la formazione di una larga coalizione in salita con il Movimento 5 Stelle e con Fratoianni di AVS che invoca primarie di coalizione e l'individuazione della prossima squadra di governo. Insomma, un lavoro non da poco, mentre è interessante, ed anche qui a questo punto aspettiamo l'ufficializzazione, il risultato del sindaco di Pistoia e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Alessandro Tomasi. Avversato da Lega e Forza Italia, stacca tutti gli altri candidati della sua coalizione, attestandosi ad un 36,5%, più che dignitoso. Ora i suoi alleati dovranno confrontarsi con questo risultato, che attribuisce peraltro un ottimo punteggio anche alla sua notorietà regionale, che adesso comprensibilmente chiede di stringere i tempi, di mettere da parte le discussioni e le divisioni e di procedere all'ufficializzazione della sua candidatura, anche perché il sondaggio arriva a dirimere quello che abbiamo chiamato il dilemma Vannacci, personaggio ingombrante che la Lega non vorrebbe né candidare né avere contro con una sua lista autonoma. Il sondaggio EGM inchioda Vannacci, molto conosciuto a livello nazionale, ad un misero 4%, un risultato troppo esiguo per imporre candidature, ma anche per brandire liste autonome che probabilmente rimetterà in discussione la sua partecipazione alle regionali in Toscana. La discussione ora è tutta nel centrodestra, che di fronte a questo sondaggio, che resta un sondaggio, che comunque indica una tendenza, è costretta a fare una scelta e a farla in fretta.
Non è il momento delle polemiche, ma di guardare a come si risolvono i problemi, come quello di dare lavoro alle persone e una continuità industriale anche a un territorio come Siena. Così il segretario della CGIL Maurizio Landini, oggi alla Beco a Siena, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano un commento sulle polemiche politiche circa il futuro dell'impianto toscano. Stiamo dicendo che c'è un punto molto preciso, ha aggiunto Landini, che nessuno stabilimento chiuda, che non ci siano licenziamenti e che ci sia una continuità produttiva per tutti anche nell'ipotesi di reindustrializzazione. Chiediamo, ha detto Landini, che anche le istituzioni svolgano fino in fondo questo ruolo. Peraltro Landini ha poi aggiunto: il governo, oltre all'aver dichiarato di avere una golden power, deve muoversi concretamente adesso per far cambiare idea alla Beco, e siccome la coalizione, la condizione c'è, noi, ha detto Landini, ci aspettiamo a partire da oggi e quel tavolo ministeriale si facciano dei passi avanti per arrivare ad una intesa accettabile per i lavoratori. Sicuramente per quello che riguarda Siena c'è bisogno di un impegno maggiore anche in termini economici da parte di Beco, se si vuole dare sostanza e credibilità all'idea di una continuità produttiva dello stabilimento, ha concluso Landini. Landini, che poi è stato all'Università per Stranieri di Siena per parlare del referendum della CGIL su lavoro e cittadinanza. Non stiamo semplicemente resistendo, facendo una lotta di difesa, stiamo proponendo una discussione per cambiare e dare un futuro al paese, ha detto il segretario della CGIL. Sentiamolo nell'intervista di Raffaele Palumbo.
Beh, il referendum ci dicono che è il momento che le persone si riprendano la parola e possano decidere sulle loro condizioni e sulla loro vita, e questa volta questi referendum sono lo strumento che possono permettere alle persone di cancellare delle leggi balorde e immediatamente di affermare dei diritti nel lavoro e di cittadinanza che oggi sono negati. Beh, sicuramente stiamo vivendo un momento di grandissimo cambiamento e di crisi della democrazia e sta passando un'idea di libertà totalmente inaccettabile, perché la libertà non è la competizione, non è competere con qualcun altro. La libertà è giustizia sociale, la libertà è solidarietà, la libertà è farsi carico dei problemi degli altri. E tutto questo invece sta passando l'idea che la libertà deve essere quella libertà di mercato, libertà di fare profitto, dove tutto si può comprare e vendere. E questa logica porta a giustificare anche l'uso della guerra e il ritorno allo strumento dell'uso della guerra. Quindi è chiaro che per il mondo del lavoro questa è la situazione peggiore, perché noi abbiamo bisogno della pace, della democrazia e della libertà come idea di solidarietà tra le persone, per fare in modo che chi vive del proprio lavoro abbia la possibilità di vivere anche come cittadino in un quadro di giustizia e di cittadinanza attiva.
La vicenda drammatica dei lavoratori della Beko, a cui lei ha fatto visita questa mattina, è emblematica da questo punto di vista.
Beh, lì stiamo facendo i conti con una multinazionale che pensa di fatto di ridurre la sua presenza nel nostro paese e di spostare produzioni da altre parti. E questo non è un problema solo di Siena o di questi lavoratori, questo è un problema di tutto il paese. Per questo noi stiamo chiedendo al governo e anche alle istituzioni ad ogni livello non solo che esprimano solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori, ma che assieme a noi si battano per far cambiare idea a questa multinazionale e a determinare le condizioni perché si continui a investire nel nostro paese e si utilizzi quel saper fare e quell'intelligenza che il nostro paese e le persone hanno.
È in corso da questa mattina un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Catanzaro per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del capoluogo calabrese su richiesta della DDA a carico di 22 persone accusate di essere legate all'andrangheta. Gli arresti sono in esecuzione a Catanzaro, nelle province di Monza, Brianza e Arezzo. In particolare persone coinvolte l'operazione vengono contestate il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso e l'associazione per delinquere semplice, oltre ad una serie di reati contro la persona e il patrimonio, alcuni dei quali aggravati dalle modalità mafiose. Per 12 degli indagati il GIP ha disposto la custodia cautelare in carcere, per gli altri 10 gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Ammonta a circa 300.000 euro il plafond del nuovo bando Negozi Sicuri, cofinanziato dal Comune di Firenze e dalla Camera di Commercio a sostegno delle imprese commerciali che hanno subito atti vandalici a seguito di furto, le cosiddette spaccate, o che intendano rafforzare la sicurezza dei negozi o delle sedi aziendali contro questo tipo di attacchi. È previsto un contributo pari al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di 5.000 euro. Grazie al piano Negozi Sicuri, le imprese potranno richiedere così contributi a fondo perduto per due diverse linee di intervento: il ripristino dei danni subiti per atti vandalici, come ad esempio gli impianti di videosorveglianza e sicurezza della sede aziendale, con la possibilità di potenziare i bandoni, inserire impianti d'allarme. Ne abbiamo parlato con il presidente della Camera di Commercio di Firenze, Massimo Manetti.
Questo che vuol dire? Che se uno c'ha da rinforzare le vetrine, ad ammettere dei bandoni, a videosorveglianza, antifurto, avrà un contributo a fondo perduto sul massimale di 10.000 euro di 50%, quindi 5.000. Uno spende 10.000, 5.000 gli vengano restituiti. Da quel momento le domande nell'ultimo mese sono arrivate, quindi in tutto sono arrivate 196 domande per un totale liquidato di più di 500.000 euro. Ed ora la rimanenza, 264.000 euro, l'abbiamo riposizionata su questo bando nel 2025, perché abbiamo visto che le aziende, le imprese, le nostre imprese su questa cosa gli è piaciuta e quindi ci tengono a che vengano rimesso in ponte. E noi da questo punto di vista, vista anche la situazione di queste spaccate, questo fenomeno che non... per ora non sta smettendo, si sta un po' attenuando e speriamo che per il futuro si attenui e poi vada a finirsi, e noi abbiamo da messo il nostro e sperando che vengano usati questi fondi per dare il sostegno giusto per le imprese.
Siamo alle previsioni del tempo, prima però un'ultima ora di cronaca, perché sono state evacuate alcune attività commerciali e persone presenti alla zona di Via dell'Olmo a Sesto Fiorentino a causa di una fuga di gas che è stata causata a sua volta da lavori. Sul posto sono intervenuti intorno alle 9:10 vigili del fuoco che hanno delimitato l'area, provveduto all'evacuazione. È stato richiesto l'intervento del personale tecnico del gestore per l'intercettazione e la riparazione della tubazione, sul posto anche la polizia locale per la gestione della viabilità. Oggi sulla Toscana al mattino poco parzialmente nuvoloso con maggiori addensamenti in Appennino, sereno poco nuvoloso dal pomeriggio. I venti sono deboli moderati da nord-nord-est, i mari mossi a nord dell'Elba, poco mossi altrove, le temperature in calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime, in particolare sulle zone settentrionali. È tutto, grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Gio Barbasso con voi, stato brado. L'informazione regionale di Controradio ritorna con la Newsline 18:33 circa. Buon pomeriggio a Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.